Continuiamo con il messaggio di Paolo che ha scritto: Ciao fratello Giuseppe, ciao a tutti. Grazie per tutto il lavoro che fate, per il vostro tempo e per tutto l'aiuto che state dando a migliaia di persone. Wow, grazie a Gesù, perché a volte anche io mi chiedo, ma come fa Gesù a mettere tante persone in collegamento tra di loro solo con il suo Spirito Santo e possiamo avere tanti fratelli meravigliosi sparsi per il mondo? Come mai? Questo lavoro sicuramente non è lavoro nostro. Noi non potremmo mai fare questo.
Guarda, io ringraziavo Gesù quando, evangelizzando nelle strade, nelle case, trovavo uno o due pecore potenti, forti,
sì,
un giorno.
Tutto il giorno, sì.
Tutto il giorno incontravo, sempre ogni giorno incontravo qualcuno, a volte no però. Però quando incontravo una o due persone veramente, sai, non solo protestanti o cattolici, ma veramente, veramente cristiani di Cristo.
Era ispirante, sì.
Ringraziavo Gesù.
Wow, la pecora del giorno.
E io nel mio cuore piangevo, dicevo, Signore, come c'è tante pecore da raggiungere, Signore. Cioè, c'era una o due speciali al giorno, ma ce n'erano decine di pecorelle però.
Sì, 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 sì.
E dicevo, Signore, ma come faccio? Mi sentivo sempre frustrato. E questo è durato, diciamo, 40 anni. nel cui frattempo ho evangelizzato te, Dora,
sì.
Adrian,
e
tanti altri che adesso non sono più con noi.
Amen.
E poi tutto un tratto il Signore è come se patapum pum, ci ha catapultati in tutto il mondo. Siamo 60 nazioni.
Grazie,
non si scherza,
sì.
Come faccio ad andare in 60 nazioni?
Non lo so.
Io sono stato una ventina di nazioni, però 60 no. Io sono un piccolo missionario di strada, che ero lì per le strade a insegnare le profezie, a insegnare viene l'Anticristo, e molte pecorelle ascoltavano. Nei parchi, seduti sull'erba, gruppi di 5, 10, 15 alla volta, ti ricordi?
Sì,
ci
sì.
Sedevamo sotto gli alberi lì in Romania, e, ma anche altri posti, Polonia. E poi tutto un tratto, il Signore ci ha catapultati usando le cose del diavolo, l'intelligenza artificiale, il computer, i telefonini.
Ah, sì, sì, sì.
E il diavolo sicuramente è lì che freme di frustrazione, che siamo qui a usare le sue invenzioni per raggiungere le pecorelle. Guarda, fammi approfittare e ringraziare i fratelli che fanno sacrifici per rendere l'opera possibile. Questa opera funziona per due motivi principali. Uno è il Signore e due i fratelli che si sacrificano ogni mese e mandano le decime e offerte. No?
Dio li benedica. Torniamo alla domanda di Paolo. Dice, grazie per il vostro tempo, per tutto l'aiuto che state dando a migliaia di persone. Mi chiamo Paolo, vi ascolto sempre, vi voglio bene e ho pregato per voi. Continuate così, che Dio vi benedica.
Grazie Paolo, ricambia di cuore, amen.
Ho una domanda per cortesia. Non so come mi devo comportare per i giorni che ci aspettano, non lo so. La situazione sta degenerando ovunque e le persone in Italia continuano a fare la vita di tutti i giorni senza preoccuparsi della catastrofe che è in arrivo. Tutti presi da cose inutili. E se cerchi di fargli capire che siamo prossimi ad una guerra, ti rispondono che non succederà niente.
E veramente le guerre saranno molte. Abbiamo calcolato nelle profezie di Daniele 11, ci sono almeno 4 guerre atomiche che vengono e che sono confermate da Apocalisse 8 e 9, le 7 trombe dell'Apocalisse. Insomma, era profetizzato che questo sarebbe avvenuto. Gesù ce l'aveva detto, vuoi andare a Matteo 24 per... Questo, qualcuno dirà, ma io le scritture le conosco, stiamo evangelizzando i fratelli nuovi, cerchiamo di capirci. Allora, che non hanno fatto neanche il corso profetico, biblico. Matteo 24, ci sei?
Sì.
Gesù ci aveva avvertito di queste cose che Paolo tu stai dicendo, e che lui dice le persone continuano a fare video tutti i giorni senza preoccuparsi.
Sì.
E tutti presi da cose inutili, se cerchi di fargli capire che siamo prossimi ad una guerra, ti rispondono che non succederà niente. Ma è allora gli avvertimenti di Gesù, non di frate Giuseppe, di Gesù. Matteo 24, 35-39, leggiamo almeno questo piccolo passaggio.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24, 35 a 39.
Ecco qui, non si tratta mica di essere allarmisti, pessimisti. Il mondo sta andando all'inferno, pessimismo no. Del pifferaio magico maligno, il diavolo pifferaio. Com'è quella storia che si è portato io i bambini? Cioè, ci sono diverse versioni, eh? C'è la versione che pifferaio è uno buono, però la stragrande maggioranza delle versioni il pifferaio è uno malvagio. Cioè, lui libera una città dei topi, e li fa annegare nel fiume e poi torna a prendere il compenso, il sindaco non glielo vuole dare, e lui per vendetta prende flauto e porta via tutti i bambini, li rinchiude nella caverna, non si salva nessuno o quasi nessuno. Questa è la versione principale. Insomma, ci sarà uno buono, in certo senso noi usiamo il flauto del Vangelo per salvare i bambini e portarli in cielo. Il diavolo, con il suo flauto del materialismo, il flauto dei soldi, il flauto della pornografia, il flauto della politica, sta portando tutti i bambini, il mondo, i popoli all'inferno. Capito? Allora non è questione qui vogliamo essere, che stiamo pessimisti, ma Gesù era pessimista. Che se tu leggi il Vangelo, Matteo 24, Luca 21, Marco 13, e c'è da mettere mano ai capelli. Sì, attenzione, sì. Donna incinta, guai, sei inverno, Matteo 24, no? E allora il mondo, ballando nelle discoteche, ballando nella politica, divertendosi a guardare la televisione, e avanti con la spaghettina, e i soldi di qui e i soldi di là, sta andando all'inferno alla musica di queste cose. Va bene, mi ricordo in India vedevo ogni tanto questi idoli che c'erano da tutte le parti, ce n'era uno proprio col flauto. C'era un demone, bellissimo questo demone, di colore blu era, e lo vedi dappertutto, col flauto che sta ingannando le persone, sta plagiando i popoli del mondo con la bella musica, mi ricorda le discoteche, ti ricorda la televisione, flauto li sta portando tutti. Nella storia, nella mitologia di questa storia, e li porta in una caverna dove muoiono. In effetti questo rappresenta l'inferno. Va bene?
Sì. E continua Paolo. Il tempo sta passando a una velocità incredibile. I giorni, le settimane, i mesi, il tempo ha accelerato. Prima non era così. Non posso spostarmi dall'Italia perché mi sto occupando di mio padre invalido. Devo per forza rimanere qui.
Ma non c'è nessuno che può andare con lui? Cioè, per forza rimanere qui. Ma il papà, portalo con te. Cioè, non è che mancano case di cure o badanti. Non so come sei combinato, se tu fai da badante o se stai pagando qualcuno che lo faccia. Non lo so. Ma quello che fai lì potresti farlo nel luogo dove Dio ti guida. A me Gesù mi ha guidato nel terzo mondo. Quanti anni? 11 anni, Angie?
Sì, quasi 11 anni. Sì, ci sono, già 11 anni, vero?
Ed è stata una decisione giustissima. Ci guidava il Signore, abbiamo pregato e strapregato. Ti ricordi, ha aperto la mappa del mondo. Dove sì. Andiamo? Le Filippine parlano anche inglese, Sudafrica parlano inglese. Perché non andiamo in Kenya? Stavamo andando in Kenya, perché gli africani sono gente pecorissime, no? Dolce. E alla fine sì, ci ha guidato in Sud America, Perù, siamo sbarcati lì, siamo rimasti lì un anno e poi siamo dovuti andare via perché siamo molto bianchi e lì i bianchi danno nell'occhio, i bianchi sono una miniera d'oro e di soldi in Perù, quindi crimine alla grande. Quindi abbiamo deciso di andare in una zona del Sud America che sarebbe Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay dove, e Brasile anche. E che i bianchi non danno troppo nell'occhio, quindi qui possiamo sopravvivere, la polizia funziona. E siamo qui e siamo felicissimi, 11 anni, e qui che il Signore ci ha guidato dopo tanti anni di evangelizzare dappertutto, scuole, case, strade, ci ha guidato di spingere con la radio, e il Signore ha benedetto anche quello, gloria a Dio, amen.
Grazie Gesù. Dice Paolo, ho una compagna della mia vita, si chiama Anastasia, la quale vuole avere un figlio.
Anastasia, credo.
Lo vuole con tutto il cuore e me ne parla ogni giorno, ma io non me la sento. So che tutto a breve non sarà più come prima e io non me la sento di mettere al mondo un bambino con quello che sta per succedere. So che per lei è una cosa davvero importante. Ho provato a parlare di questo, ma lei mi risponde sempre che tutto andrà bene, non ci saranno problemi.
Wow, che dolce questa sorella.
Non so cosa devo fare. Come si può affrontare i prossimi anni con dei bimbi piccoli? Non lo so. Scusatemi.
Non lo so, io guarda, ho avuto 6 piccoli.
Un abbraccio Paolo.
Anche Angela.
Anche grandi.
Anche tu sei una bambina un po' cresciuta. Ma no. Ti ricordi quando spingevi il passeggino,
sì,
con i bambini miei?
Mi ricordo bene,
di Deborah.
Sì. Sì.
Gloria,
dolci e simpatici bambini.
Grazie Gesù. Guarda, caro fratello, cosa ti posso dire nel nome di Gesù Cristo? Io ti voglio bene. E qualcosa vorrei dirti. Ti prego per favore di non prendertela male, perché non è che posso lodarti in tutto adesso. Va bene, quindi mettiti seduto tranquillo. Però stavolta hai torto. Anzi, torto marcio. Tua moglie ha ragione al 100%. E questo no, anche in base alle scritture. Anzi, a me mi sembrerebbe che Gesù ti ha dato una moglie meravigliosa. Cioè, tu chiami compagna, però io, per me, due che vivono insieme, che ancora non hanno finalizzato le cose davanti alla Chiesa, eccetera, d'accordo, devono finalizzarle, chiedere la benedizione almeno alla Chiesa, alla comunità che tu appartieni.
La benedizione per il matrimonio.
Per il matrimonio. Mm-hmm. Però in attesa di questo, attenzione, compagna non vuol dire niente, non è sufficiente, lei è moglie. Mm-hmm. Cioè, nel senso che sei responsabile di prendere cura di lei, di accudirla, proteggerla, farla felice, lei anche, viceversa. Tua moglie ha ragione anche in base alle scritture, guarda. Anzi, a me mi sembra che è una moglie meravigliosa che è guidata da Dio. Vai Salmo 127, perché anche quello che dice tua moglie lo dice anche la Bibbia.
Salmi 127.
3 a 5.
3. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Salmi 127, da 3 a 5.
Io ho 3 figli qua e sono una super grandissima benedizione. Cioè, adesso io sto invecchiando ogni giorno e loro stanno crescendo ogni giorno. Capito? C'è uno 14, 17, 19. Ti dice, sono, Angela, correggimi, 3 pilastri della,
sì,
Chiesa.
Sì, sì, sì. Infatti il più grande, Paolo, avrà 20 anni questo mese, in marzo.
Sì, sì. Guarda, andiamo a Deuteronomio 6, versetti 6 e 7, dove di nuovo, mio dolce figliolo, ha ragione tua moglie. che dolce di moglie che c'hai.
Deuteronomio.
Sì, vedo davanti a lei solo benedizione, davanti a voi, prendetevi cura. 6, versetti 6 e 7.
Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Deuteronomio 6, versi 6 e 7.
Capito? Quindi, se noi non cresciamo dei figli tutto quello che possiamo insegnarglielo, insegnarlo loro, e fare diventare meglio di noi, noi stiamo fallendo una delle nostre primissime chiamate, perché Dio ci, perché esistiamo. Ora, scappare impauriti, o viene il diavolo, la tribolazione, o no! Ti benedirà di più se hai figli, e di meno se non li hai.
Perché?
Perché? Perché siamo chiamati ad avere figli, è un comandamento.
E uno che non ha figli non sarà benedetto come un altro?
Non con come figli. Uno che ha figli.
E come mai?
Perché con più figli hai, più ci sono benedizioni.
E se uno non ha figli non è colpa sua?
Ah, se non è colpa sua non c'entra niente. Come la donna sterile, va bene. Ma però la donna che invece le abortisce e prende le pillole come zuccherini, non è benedetta.
Okay, sì.
Anzi, sta attento che c'è il bastone di Dio sulla testa. Dio si stanca e eccetera, eccetera, no?
Quindi tu pensi che non si deve controllare il fatto di avere figli, lasciare Dio a decidere? Se i figli vengono va bene, se non vengono è Dio che decide.
E beh, questo qui dipende dalla tua fede, ok? Dipende dalla tua fede. E ci sono delle situazioni che non hai la fede di avere altri figli.
E Paolo non ha la fede di avere figli.
No, lui non ha la fede di avere niente del tutto.
E allora?
Lui vuole diventare un fico secco, un albero sterile. E sbaglia Paolo. Infatti c'era un uomo nella Bibbia, si chiamava Onan. Genesi capitolo 38 trovi la storia. Onan era figlio di Giuda, che era figlio di Giacobbe, Israele. E allora questo Onan si mise insieme e si chiamava Tamar, si chiamava. E cosa è successo? Che Tamar era sposato con un altro figlio di Giuda e lui ed è morto. E allora il padre di Onan, Giuda, e suo padre, gli dice: vai e unisciti con tua cognata, che il suo marito è morto, cioè l'altro figlio di Giuda. E lui andava a letto con Tamar. Uh-huh. Però la Bibbia dice che quando era il momento di che il seme gli usciva, dice la Bibbia, lo spandeva per terra, evitava che il seme entrasse dentro di lei.
Per evitare la gravidanza?
Per evitare la gravidanza. E allora questo a Dio non gli piacque e lo uccise a Onan.
Non voleva figli?
Onan non voleva figli, che non voleva avere progenie di qua e di là.
Okay.
E Dio lo uccise, perché lui spandeva il suo seme naturale a terra. Sai, quando persone hanno un rapporto sessuale, però fanno in modo che non... o prendono la pillola o... Insomma,
però
il punto è...
Hai appena detto che dipende dalla fede di ciascuno, se vuole figli o no.
Sì, dipende dalla fede di ciascuno, però, per esempio, io ho 6 figli e ho una certa età e quindi io posso anche non avere la fede di avere più di 6 figli. Ah. E allora con dei modi naturali io posso evitare che mia moglie Deborah rimanga incinta. Siamo in perfetto accordo, lei non prende pillole né niente, no?
Ma lei non può comunque fare più figli perché
sì.
Già è andata a menopausa.
Sì, esatto. E quindi non crediamo negli aborti in nessun caso. Se per caso lei miracolosamente menopausa come Sara a 90 anni rimanesse incinta, per l'amor di Dio, ben venga.
Sì, sì, sì.
Dopotutto sì. Ho solamente 6 figli.
Non credi che la menopausa è il modo naturale di Dio per fermare di avere dei bebè alla vecchiaia?
Quando sì, sì, sì. Sì, solo che io non ero sicuro quando veniva la menopausa, più o meno.
Sì, sì.
E allora io, non, diciamo, con metodi naturali facevamo in modo che lei, Deborah, non rimanesse ancora incinta. Anche lei era super wiped out, era molto strapazzata, così che portare in braccio 6 figli uno dopo l'altra arriva. Però noi abbiamo pensato che quello era il numero giusto.
Mm-hmm.
Numero giusto. Insomma, voglio dire... Dipende dalla fede di ciascuno, quando però hai fatto il tuo dovere.
Mm-hmm.
Capito? È un po' come tu dici, vai a evangelizzare 3-4 ore oggi e poi dici, basta, io mi riposo un pochino adesso. Cioè dici, tu non ami le pecore. No, io non ho la fede di continuare a evangelizzare, ho già evangelizzato 3 ore, 4 ore, quello che è.
Mm-hmm.
Quindi tua fede ti guida a fermarti, anche se la cosa è giusta. Anche Gesù dice nel Vangelo, le folle erano tante, dice andiamo a riposarci in un luogo deserto. Ecco, allora questa è la storia di Tamar. E quindi Dio non gli piace quando di proposito facciamo in modo che la moglie non rimane incinta, perché non è neanche un figlio. E allora cosa sei? Sei un albero sterile, scusa. Cerca di avere tutti i figli che ti dà. Quando arrivi a un certo punto, che non c'è un numero preciso, che tu puoi dire, ho le mani piene, tu senti parlare di persone che la famiglia è troppo grande e regalano un bambino a un'altra famiglia.
Oh.
Non ho mai sentito queste storie.
Sì, sì, sì.
Spezza il cuore, no?
Sì,
spezza
certo.
Il cuore.
Certo.
Però a volte non riescono a accudirle. Per esempio, Giacobbe era chiamato da Dio di avere 12 figli, no? Più delle figlie.
Mm-hmm.
E, insomma, non sempre una donna da sola riesce a prendersi cura di una... di 12 e più figli.
Mm-hmm.
Non sempre. Infatti Dio provvide una seconda moglie, va bene, Lia si chiamava, e poi queste due mogli sorelle rivali e avevano due serve e loro una alla volta chiesero a Giacobbe di metterla incinta. E leggere la storia di Genesi, cos'è, capitolo cos'è, 30, 32 lì. Ecco, quindi voglio dire, c'è il modo giusto e il modo sbagliato di fare le cose, però in partenza dire non voglio avere figli non è giusto. Va bene,
Sì.
e adesso viene la tribolazione, tutto quello che ti pare, Dio si prenderà cura di te. Quindi io al tuo posto mi metterei in ginocchio davanti al Signore. E non mi alzerei fin quando Dio non mi abbia mostrato, risposto, qual è la sua volontà. E poi, se come credo Dio ti risponderà nella direzione che io sospetto e che penso, cioè che vai avanti, che tua moglie rimanga incinta con la benedizione di Dio, vai dalla tua meravigliosa moglie, se vuoi, chiedigli perdono di tutto cuore. E poi quando i meravigliosi figli arriveranno, vivete felici sotto la benedizione e la protezione del Signore. Alleluia, chi altro
Va bene.
chiede?
Ha detto non so cosa fare.
Ecco.
È
Bene,
questo.
è logico che non lo sai. Vai, andiamo a Proverbi 20, guarda, che io ho pregato, ho ricevuto qualche scrittura. Proverbi 20, 24, Angelo.
I passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via? Proverbi 20, verso 24.
Ecco, anche Geremia 10. Quindi non puoi capire la tua via. È logico che non sai dove stai andando. I passi dell'uomo li dirige il Signore. Come puoi capire la tua via? Devi andare dal Signore. Allora, verso 23.
Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Geremia 10:23.
Ecco, anche Salmo 37 c'è una scrittura lì. Quindi io so che la via dell'uomo, dice Geremia, non è in suo potere, cioè tu parli, è inutile che ti struggi, non sai cosa fare, tu non puoi saperlo fin quando non vai da Gesù, capito? Dice, è Dio che dirige i suoi passi. Verso 23, Angelina.
I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Salmi 37:23.
Va bene, i tuoi passi sono o dovrebbero essere guidati dal Signore? Come fai a sapere? Ti metti in ginocchio e fin quando Dio ti parla. Se poi non puoi stare lì più e pregare troppo a lungo, di domani mattina ripeti di nuovo. Va bene? Ma disperato però, forte, tutto il cuore, tutta la mente. E allora il Signore ti risponde e dico sempre. Guarda, personalmente ricevo varie lettere come la tua, fratelli che non sanno cosa fare su questo, su quello, ma non vanno da Dio. Che Dio è sempre pronto a rispondere, come dice Giacomo capitolo 1. Non sanno cosa fare perché non vanno da Dio, non gli chiedono la sua guida, sono come una navicella in tempesta, senza bussola. Ce l'hai lì, vai, verso 5 fino all'8, guarda.
Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data.
Ma chieda con fede.
Ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là.
Un tale uomo?
Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1 da 5 a 8.
Di chi sta parlando?
E di me.
Di me e anche di Paolo.
Certo, sì.
Capito? Siamo un'onda di mare. Agitata dal vento, spinta qua e là, un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio. Qui c'è da offendersi qua. Non ci offendiamo, per favore. Ma guarda, vai Salmo 25. Perché se andiamo dal Signore, specialmente in preghiera disperata a tutto cuore, presto conosceremo la sua volontà. 14 e 15.
Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Salmi 25, 14 e 15.
Cosa sta dicendo? La capiamo la Bibbia quando la leggiamo o siamo qui a scaldare le panche di qualche chiesa, a crescere funghi? Dice che il Signore ci rivela il suo segreto a chi?
A quelli che lo cercano?
A quelli, la chiesa della Befana?
No.
a quelli che lo temono, quelli che lo cercano, quello che gli chiedono, quelli che lo amano, quelli che gli ubbidiscono. A cosa? A suo patto. E allora, dice lui, sarà lui a trarre i miei piedi dalla rete. Che altro dice, fratellino?
Dice, so che tutto a breve non sarà più come prima e io non me la sento di mettere al mondo un bambino con quello che sta per succedere.
Ma tu non te la senti, vedi se Dio se la sente.
So che per lei, per mia moglie, è una cosa davvero importante. Ho provato a parlare di questo, ma lei mi risponde sempre che andrà tutto bene e non ci saranno problemi.
Ma Dio la benedica, ma buttati in ginocchio e ringrazia Dio per una moglie così. Ma questo qui vale più ore di quanto pesa. Gloria a Dio, una moglie speciale che ti ha dato. Proverbi 19. Devi assicurarti di invitarla a cena, se lo merita. Portala a cena. Va bene? Gloria a Dio. Verso 14.
Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Proverbi 19:14.
Guarda, io ce n'ho una e so di cosa parlo. Ragazzi, non sposate mai una donna o un uomo che non è di Gesù. E anche il cristiano in chiesa che scalda panche, attenzione! Lì a volte più fumo che arrosto. Comunque sua moglie sta profetizzando quando gli dice, lui dice che lei mi risponde sempre che tutto andrà bene, non ci saranno problemi. Ma lei sta profetizzando, ma li riconosci
ma
le profezie?
Ma abbiamo appena letto che come nei giorni di Noè così sarà, come andrà tutto bene?
Nei giorni di Noè va tutto bene.
Come va tutto bene?
Non ci sono stati giorni migliori dei giorni di Noè.
Oh, terribile. Come puoi dire quello? Viene l'anticristo, la tribolazione, la persecuzione.
Dico, fammi dire per cortesia.
E come lo spieghi?
Sei sintonizzata?
Sì.
Nei giorni di Noè, mentre finalmente è piovuto per 40 giorni e 40 notti, era ora, perché? Per punire i malvagi, va bene? C'erano angeli che facevano sesso con le donne.
Ah, sì.
Genesi capitolo 6, dall'inizio. Finalmente Dio risponde alle preghiere, elimina la zizzania, elimina le pere marce, le mette a bagnomaria, in acqua, cioè a bagno Noè. E cosa gli dice Dio a Noè? Noè, mentre io mi prendo cura delle pere marce, qui tutto il mondo sta marcendo, tu, te ti mando in villeggiatura. Anzi, ti mando a fare un giro in barca.
Oh.
Anzi, ti metto anche degli animali di compagnia così che non ti annoi, avrai da nutrire con i tuoi figlioli, tutta una barca piena di ogni tipo di animale, non avrai di annoiarti se vuoi dare un'occhiata al bufalo, alla bufala, il gattino, il gattone, la tigre, il tuo zoo personale.
Cioè, sembra una vacanza con una nave di crociera.
Ma certo, la tribolazione sarà così. La stessa acqua che ha distrutto, spazzato tutto per Noè, lo ha salvato. L'acqua ha salvato Noè, lo ha fatto galleggiare.
Ah, sì.
Capito? Mm-hmm. E allora, cos'è? Ripeti quello che hai detto, i guai che vengono.
Ho detto che sarà terribile, i tempi che vengono saranno terribili.
No, senti, perché così come Dio ha mandato Noè in villeggiatura, così manderà a te, a me, a chiunque nello spirito, chiunque c'ha un orecchio per il Signore. Gesù non diceva che c'ha due orecchi, cos'è che diceva? Mm-hmm. Anche un orecchio è sufficiente. Per cosa? Ascoltare il Signore, virgola, ubbidire al Signore, virgola, andare dove, come, quando, con chi Dio ti mostra. I giorni di Noè era una villeggiatura per Noè. Villeggiatura un po' tra virgolette, perché sotto c'era la morte. E tutto dipenderà, la grande tribolazione saranno i cristiani che scaldano panche, i cristiani che crescono funghi nelle panche, i cristiani che sono lì a idolatrare un pastore, un grande predicatore, invece di studiarsi la Bibbia, vedere cosa esattamente dice. E cosa dice la Bibbia, Angela? Il contrario di quello che predicano questi pelandroni. Sarete rapiti prima della tribolazione perché avete la supergrazia. hanno la super disgrazia, non grazia, perché viene l'anticristo appunto perché le chiese sono fuori binario.
Quindi sta dicendo che se uno è nella volontà di Dio, questi tempi difficili saranno facili perché Dio ti porterà nei posti preparati da Lui, andrà tutto bene.
Sì.
E questo non dipende dal fatto se hai bambini o non hai bambini, dipende se sei nella volontà di Dio.
Certo, tu puoi essere senza figli, senza mogli, senza niente. Oh, eccomi qui, non devo prendermi cura di nessun bambino, come sono furbo. Guardate, sono la furbizia impersonata. Ah sì? Tu, guarda, senza la protezione di Dio, tu puoi essere solo, scapolo, uno scampolo, una rimanenza, puoi essere quello che ti pare, puoi essere Billy Gates, quello che ti pare. Senza la benedizione di Dio finirai sotto i piedi dell'anticristo. Tanti di questi predicatori che adesso stanno imbrogliando le congregazioni evangeliche, che saremo rapiti, io credo che molti di questi qui saranno i primi a prendere il marchio della bestia. C'è uno chiamato John MacArthur, un falso profeta americano, che ha persino scritto una Bibbia compilato con i suoi scarabocchi e dottrine, un calvinista. E lui dice, va bene prendere il marchio della bestia perché poi ci pentiamo. Come siamo furbi! Povero disgraziato. Scusate, devo fare il nome, che non lo faccio mai i nomi, perché questo qui sta imbrogliando l'internet lì. Che lui è uno dei più grandi insegnanti biblici del mondo. Lui parla ed è sapienza che si può tagliare come la mortadella. Eppure un falso profeta. Allora, guarda. Un inganno del diavolo. Il diavolo ti dirà, ci dirà, ha detto, continuerà a dire. Due punti, virgolette aperte. Ma Gesù ha detto, leggi quello che Gesù ha detto che il diavolo ti dice di leggere.
Cosa?
No, è quello che sta dicendo Paolo, che vengono tempi brutti, tempi difficili.
Sì, sì, sì.
Allora in Matteo 24, 16 al 21, Gesù dice quelli che sono in Giudea, fuggite ai monti, chi sarà in terrazza, non scenda a prendere quella in casa sua, chi sarà nel campo, non torna indietro a prendere la veste. Sto leggendo Matteo 24, 16 al 21, guai alle donne che saranno incinta. E allora il diavolo ti dirà, guai a tua moglie se è incinta, Paolo. Capito? Il diavolo che userà queste scritture. Guai alla moglie di Paolo che allatta in quei giorni. Prega Paolo che la tua fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Perché, caro Paolo, vi sarà grande tribolazione quale non vi è stata mai prima. Capito? Paolo, questo è in chiave del diavolo, ma leggila in chiave di Gesù. Va bene? Perché lui cerca solo di metterci paura. La verità è che questo avverrà solo Paolino, per chi sarà fuori dalla volontà di Dio, questo dobbiamo stare attenti che non siamo fuori dalla sua volontà. Queste minacce, questi avvertimenti, guai a chi è incinta, è solamente per quelli che, Angela aiutami, non hanno ascoltato, non hanno ubbidito gli avvertimenti e le istruzioni di Dio. Giuseppe Maria, Angela, andiamo da Giuseppe Maria.
Ok.
Allora, cosa fanno Giuseppe Maria? Ascoltano il Signore, lo ubbidiscono. Ricordate che Maria aveva un bambino, eh? E chi era Giangela? Era
Gesù. Bambino Gesù.
E dovevano proteggerlo, che Gesù non si scherza, quello è il Salvatore del mondo, attenzione.
Sì.
E allora ubbidiscono al Signore, lo ascoltano, mentre invece quelli che non erano in sintonia col Signore, i loro figli perirono in Betlemme sotto la tribolazione di Erode e le sue stragi. Quindi se la videro più brutta quelli lì, e i bambini furono uccisi, e chi si lamentava, anche se non aveva bambini, veniva ucciso. Invece Giuseppe e Maria, ubbidienti, prendono l'asinello e toc, 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 come fa l'asinello? Zoccolando, zoccolando, arrivano in Egitto. Quindi Paolino, non credi che Dio è sempre un balzo più avanti del diavolo e le sue persecuzioni?
Amen, sì.
Giovanni
sì,
8, 59, c'è una scrittura qui, guarda, vediamo l'esempio di Gesù.
Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, 59.
Come direbbero certi evangelici e predicatori di oggi? Gesù un codardo? Gesù si nasconde, perché così mi hanno detto a me, mi ha scritto, fa disgraziatone, tu stai qui in Europa a morire qui, noi stiamo morendo, siamo pronti a morire, sì, per l'edificio però, per le tue, i tuoi mattoni, il tuo cemento, va bene? E Gesù si nascondeva, c'è il tempo di nascondersi, vi era persecuzione e morte vi era, ai tempi di Elia, però siccome Elia ascoltava Dio, Dio gli mostra cosa fare e in grande dettaglio. Angelina, c'è una scrittura lì, Primo Re 17, 8 e 9.
Sì.
Avanti.
Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. Alzati, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Primo Re 17, versi 8 e 9.
Quando Elia arriva, la vedova neanche lo conosce. Come che gliel'ha ordinato? Nello spirito.
Sì.
Nel cuore c'è il seme dello Spirito Santo, era pronta ad aiutarlo, ma neanche lo conosceva ad Elia, così che ti parla Dio. A volte ci preoccupiamo così tanto, quasi che non avessimo un Dio onnipotente che ci ama e ci benedice, ma sempre a condizione che obbediamo le sue istruzioni. Salmo 27,5.
Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura.
Mi custodirà
nel luogo più segreto della sua dimora.
Mi porterà in alto.
Mi porterà in alto sopra una roccia. Salmi 27,5.
Salmo 31,20. Tu li nascondi.
Tu li nascondi all'ombra della tua presenza.
Lontano
dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo dalla maldicenza. Salmi 31,20.
Alleluia, Angelino, così ti ricorda tutti quei religiosi che ci dicono male di noi, noi siamo nella tenda dell'Eterno.
Oh, amen.
Cioè Paolo dice, come si possono affrontare i prossimi anni con dei bambini piccoli? Tu dici.
È una paura che tante famiglie hanno, questa domanda.
Sì, sì, l'avevo anch'io. Ho pregato, non ce l'ho più. E poi ho visto i miracoli di Dio.
Grazie, Signora.
Capito? Non solo riuscivo a prendermi cura dei miei 6 bambini, ma ho potuto evangelizzare altre, tante, dozzine, centinaia di altri, compreso te. E come facevo? Il Signore, la sua benedizione, aumentava. Quindi sono solo quelli che la parola viva di Dio non cercano, non vogliono, e non hanno comunione col Signore e le sue istruzioni, che deliberatamente non ubbidiscono. Quelli saranno tribolati come quelli dei quali abbiamo letto Matteo 24,15. Che attenzione le donne incinte, attenzione che non sia sabato. Gesù sta avvertendo, sta parlando di chi? Sta parlando dei sordi, dei religiosi che non vogliono ascoltare, non vogliono cercare la Bibbia, non vogliono studiare le scritture, non si mettono in ginocchio, non digiunano, ascoltano solo quello lì che alla domenica li aspetta in chiesa a taglieggiare i loro soldi. Ciechi! Studiate la Bibbia per conto vostro! Non andate a seguire le interpretazioni di un pelandrone che vuole solo le vostre bustarelle. Chissà quanto mi amano questi predicatori, Angela. Oh. Sto facendo un sacco di pubblicità. Sai, pubblicità costa, eh? Quindi
sì.
Chissà quanti mi amano. Ma guarda, quelli là che il Signore non solo lo amano, ma anche lo cercano, e cercano la sua voce e la sua parola e volontà. Questi sono quelli che non hanno timore di nulla. Ed è per questo, amati fratelli, che in base alla vostra, alla nostra fede in Cristo, potete tranquillamente avere tutti i figli, le figlie, i bambini, le bambine che Dio vi manderà per la sua gloria. Avanti coi figli! Sgridate il diavolo e i suoi aborti e le sue pillole contro la gravidanza.
Amen.
In inglese si dice they want the cake and eat it too. Capito? Come si dice in italiano questo? Boh. Cioè, vogliono tutto senza sacrificio, insomma. Cioè, vogliono la moglie, il marito, tutto il sesso che vogliono, il pillola, così lo rimane incinta. Guarda che il Signore non è che ha creato il sesso perché tu ti dai la pazza gioia. Va bene? Il sesso c'ha uno scopo. Tutto ha uno scopo nel regno di Dio. Va bene? E io credo che i figli sono più importanti del sesso. Va bene? E allora io credo che da parte del Signore credo di potervi dire, Paolo e dolce moglie, e tutti i fratelli, ci sono altri fratelli, guarda, sono conciati peggio di te, guarda. Sono più terrorizzati di te. Perché? Perché non hanno gli occhi su Gesù. Io credo che da parte del Signore posso dire che più bambini avrete, più grande sarà la schiera degli angeli a proteggervi.
Wow.
Salmo 91.
Grazie, Signore.
Oh, un bel capitolo che potete studiare. Guarda, Salmo 128, guarda.
Sì.
1 a 4. Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Beato chiunque forza. Teme il Signore e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigna fruttifera.
Vigna fruttifera!
Nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola.
Piante di olivo, ragazzi, intorno alla tua tavola. Tienili in riga però, Non come i figli di oggi, piedi sul tavolo a fumare marijuana. Va bene? Il bastone, cioè il bastone spirituale. Cari nemici che ci seguite, sto parlando di un bastone spirituale, non andate in internet e dire cretinate su di me. Avanti!
Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ecco. Salmi 128 da 1 a 4.
Ok. Di nuovo 128, però metti una virgola. 1 verso 28. Genesi 1 verso 28.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
siate fecondi
e moltiplicatevi,
riempite la terra. Che sta parlando a Paolo, a me e a tutti noi.
Riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Genesi 1:28.
Amen. Compreso quali animali?
Quali
animali?
E tutti.
Sta parlando anche di altri animali qua.
Quali?
Animali demoni.
Ah.
Sotto i nostri piedi, dove è scritto? È scritto Luca 10:19, sotto i nostri piedi, non dimenticatevi del potere che Gesù ci ha dato. Deuteronomio 28:4, per cortesia.
Benedetto sarà il frutto del tuo seno. Deuteronomio 28 verso 4.
Benedetta tua moglie è benedetta. Va bene, se voi siete due figli di Dio, tua moglie, non la conosco tua moglie, suppongo che è cristiana, perché una che parla così deve essere una figlia di Dio, almeno secondo il mio poco comprendonio, non è che capisco molto, non è che c'è tanto discernimento, ma credo che tua moglie è un super dono di Dio. Una donna che parla così, ma una così ce ne vorrebbe la nostra chiesa centinaia. Attenzione, non sto facendo predichiare la domenica mattina, io ci sono passato, ho visto le benedizioni di Dio, abbiamo visto i miracoli nella nostra comunità, anzi li ho visti aumentare ad ogni nuovo figlio che ho avuto con mia moglie. E perché insieme a lei, la mia preziosa moglie, abbiamo cercato di essere fedeli, non siamo fedeli, però abbiamo cercato. Non siamo fedeli, diciamo, perché non siamo perfetti, no? Abbiamo cercato di essere fedeli con i nostri bambini. E Dio ci ha benedetti, Dio ci ha moltiplicati. Con tanti e tanti bambini spirituali, la nostra famiglietta, si è ingrandita e ora siamo in 60 nazioni, come le stelle. Ciascun fratello e sorella è una preziosa stella che brilla per Gesù. Come Daniele 12 dice, è scritto, verso 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia
risplenderanno come
stelle in eterno.
Di Gesù, benedette da Dio, amate dal Signore in eterno.
Daniele Alleluia. 12, verso 3.
Ciascuno di voi, fratellini, è una stella, però c'è un condizionale, non è che diventi stella automaticamente, c'è un condizionale, vai Daniele 12:2, guarda, c'è un condizionale che dice: quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come stelle. Cioè, chi è la giustizia? La giustizia è Cristo. Qual è la sua giustizia? La sua giustizia è la salvezza. Che quelli della nostra chiesa, e so che ce ne sono diversi, ce ne abbiamo alcuni, gloria a Dio, che vanno nelle strade, nelle case, dappertutto dove si trovano, e i loro occhi non sono addormentati come l'Odissea. I loro occhi sono attenti a cosa? Stanno cercando le pecorelle. Va bene. Non è una cosa che devi pensarci, viene automatica. Stai pagando un caffè, grazie, ottimo caffè, Dio ti benedica. Sarai l'unica persona quel giorno che gliel'ha detto, perché che tutti gli altri cristiani che bevono il caffè non gliene frega niente di predicare il Vangelo. Perché? Perché si vergognano. E in cielo Dio si vergognerà di loro. Aiutaci Gesù a non essere così.
Amen.
E l'hai trovato quello?
Sì, Daniele
12. Il 2, la scrittura è prima.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Eccoci qui, sono evangelici che predicano tanto, chi sarà rapito, tutti saremo rapiti che credono, però alcuni si risveglieranno, risusciteranno, saranno rapiti per la vergogna eterna, perché si sono vergognati di Gesù, e Gesù si vergognerà di loro per sempre. Ed altri per la vita eterna. Chi è la vita? Gesù Cristo. 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento.
E quelli che avranno insegnato a molti la giustizia?
Risplenderanno come le stelle in eterno. Oh. Daniele 12, 2 e 3.
E io so che nella nostra chiesa ne abbiamo diversi che saranno stelle. Perché? Perché lo dice qui. E ma come si fa a essere sicuro? Perché stanno insegnando la giustizia, stanno insegnando Gesù. Stanno insegnando la salvezza. Comunque non siamo mica arrivati a destinazione, eh? Però almeno siamo in cammino.
Amen.
Sì che tutti insieme Dio ci ha fatto una piccola miriade di angeli per Gesù. E allora aiutiamoci gli uni gli altri, cercando di amarci gli uni gli altri, aiutandoci gli uni gli altri per servire il Signore. Mettendo in comune ciascuno i propri doni dello Spirito, doni dello Spirito che Dio ci ha misericordiosamente dato per la sua gloria. Gli occhi fissi verso il regno di Dio, il cuore donato tutto a Gesù, il mondo dietro abbandonato e Gesù davanti che cavalca sul suo cavallo bianco dallo Spirito, vediamo in Apocalisse 19:11. Ma Gesù anche passeggia, Guarda, voglio chiudere con Salmo 28:7 che chiudiamo, Angelina.
Sì.
Allora,
il Signore è la mia forza e il mio scudo.
In Lui si è confidato il mio cuore e
sono stato soccorso.
Perciò
il mio cuore esulta e io celebrerò con il mio canto. Salmi 28, verso 7.
Salmo 30 anche. Celebriamo, fratelli. 12.
Perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere.
Senza mai tacere. Non possiamo stare zitti. Dobbiamo parlare di Gesù, del Signore, del suo amore, la sua salvezza, la sua protezione. Quanto Lui è meraviglioso. Trovare il modo che le pecore ascoltino. Amen. Non fare prediche morte, stramorte religiose. Vengo a darti la salvezza. Non è così che si fa. Vai a fare amicizia. A volte si comincia con una barzelletta. Spacca il ghiaccio. Allora, senza mai tacere, dice Salmo 30, 12. Poi, Oh Signore,
Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Salmi 30, verso 12.
Capito? Il religionismo dice, mi vergognerò di te per sempre, Signore.
Oh, no.
Io mi vergogno di Gesù. Ti posso dare la dimostrazione che mi vergogno. Non lo predico mai. Provate a dimostrarlo, mi vergogno. E Lui si vergognerà di noi se siamo così. Salmo 33, andiamo lì verso 1. Esultate, dice.
Esultate, o giusti, nel Signore. La lode s'addice agli uomini retti. Salmi 33, verso 1.
A posto?
Sì.
Devo
sì.
Aggiungere altro?
No, dobbiamo confidare nel Signore, esultare, amare, servire il Signore. E il resto ci penserà Lui, prendersi cura dei nostri bisogni, i bambini e tutto.
Sai, la forza viene combattendo. Com'è che il soldato si rinforza, cresce i muscoli, diventa un duro che i nemici hanno terrore di incontrarlo? Perché lui combatte. Com'è che diventa forte l'atleta? Si allena. Com'è che un cuoco impara a cucinare? Prova e riprova. Com'è che impari a correre la maratona? Ti alleni e ti alleni. Com'è che impari ad amare il Signore? Ti dai da fare. Amen. Ma all'inizio non ho voglia, dice il diavolo. D'accordo, lo fai lo stesso. Tu hai dei figli, ma non ho voglia di amarli. Li ami lo stesso. C'è una moglie, a volte non è perfetta come me. Ti dai da fare, ti metti in ginocchio e impara l'umiltà. Ieri sera abbiamo visto un film, come si chiama in italiano?
Fireproof, si chiama A prova di fuoco.
A prova di fuoco, grazie Angela, che tu, il tuo cervello è più giovane.
E dipende.
Il mio è un po' arcaico, no, va bene, del millennio passato, del secolo passato. Allora, A prova di fuoco, ce l'abbiamo in italiano, no?
Sì.
Tutti i mariti a guardare Prova di fuoco.
Ma anche le mogli, come sono i mariti?
Io parlo da uomo, scusa.
Allora io parlo da donna, non sono moglie, però voi mogli sì, mi serve.
Stai camminando come sposa di Cristo, no?
E Dio mi aiuti.
Ecco, allora sei moglie di Gesù, per fede, diciamo fidanzata.
No, moglie ancora no, magari.
Logico. Prova di fuoco, la storia di un pompiere che la moglie lo voleva divorziare, per cos'è che combinava lui?
Era molto egoista, e non l'amava come moglie, non erano uno come un matrimonio deve essere. Lui aveva i suoi soldi e li metteva da parte solo per lui, per comprarsi una barca, mentre lei aveva alcuni bisogni e lui no, sono miei soldi, non puoi toccarli. E così via, non l'aiutava con niente in casa, era egoista, era nella pornografia.
Caspita, per buona misura. Un film cristiano, alla fine le dice ciao ciao. Io vado verso, se, insomma c'era uno che faceva la corte, un dottore, e lei dice ok, sposiamoci. Nel frattempo è iniziato il divorzio. E alla fine lui dice, caspita, sto perdendo la moglie. Sì, ed è una moglie bellissima, tutto. E lei si è innamorata di quell'altro. Insomma, una lunga storia. Dovete guardarlo, perché non è che gli racconto il finale, no?
No, meglio di no.
So che l'avete visto alcuni di voi, vedetelo di nuovo, specialmente i mariti, dice Angela, anche le mogli.
Anche noi l'abbiamo visto diverse volte, ma è una scuola quel film.
Sì, però in questo caso era il marito che ha fatto una corsa ad ostacoli per la moglie, per mostrare il suo amore.
Sì.
Ci sono dei casi che è la dolce mogliettina immacolata che deve imparare questa lezione. Quindi mariti o mogli immacolati, non solo guardatevi quel film, l'abbiamo nella pagina radio, al tasto?
Film cristiani.
Film cristiani. Però c'è un film ancora migliore, va bene, che si chiama Vangelo, Gesù.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Angelina, Dio ti benedica.
Anche a te, e grazie.
Quindi spero che Paolo ha capito la storia.
Spero.
Perché
sì.
Se non l'ha capito, scrivimi che te lo spiego meglio.
Mettiamo un canto, fratello Giuseppe, e voglio dedicare questo canto a tutti i dolci bambini che ci insegnano tanto. Una cosa che ho visto in questa missione, da quando sono con te, Deborah, è che i vostri meravigliosi bambini mi hanno insegnato tante cose sulla vita. La loro semplicità, la loro purezza, come perdonano velocemente, non mantengono rancore nel cuore. È così meraviglioso essere un bambino. Per quello Gesù dice dovete essere come i bambini. I bambini sono grandi insegnanti per noi.
Sì, proprio pochi giorni fa sono stato un po' brusco con mio figlio di 14 anni e si è messo a piangere. È una cosa così, è stata una cosa così delicata che devo raccontare. È un po' umiliante per me comunque. Sai, è più facile parlare, oh come sono bravo, come sono in gamba. No, è il fatto che abbiamo delle rose qui in giro, dei fiori bellissimi, che anche Angela è andata in giro a cercarli. E Angela tutte le sere ad annaffiare, Dio ti benedica Angela. Allora, John è arrivato ha tagliato 6 rose e gli ho detto, uè, quelli sono 6 rimproveri.
Perché sapeva che non deve farlo e lo ha fatto lo stesso.
E allora così. Poi, e lui, poveraccio, è andato di tutto il cuore spezzato. E poi ho scoperto che quelle 6 rose erano per me.
Erano per te.
Erano per me. L'ha messo in un vaso. Sono quasi morto. Però dopo un po' Gesù mi ha aiutato a resuscitare. Sono andato da lui davanti a tutti. E ha detto, avete visto che padre buona nulla che sono? Vede? E lui aveva pianto, no? Perché invece di ricevere, oh che bravo, gloria a Dio, un bacio, no, sei rimproveri mo ti do, perché non ho capito perché li aveva tagliati. Perché se tagli sei rose, deve essere rimasto qualcosa qui. No, ce ne sono molti. Tutta la casa è circondata di fiori e rose, perché le nostre ragazze, le nostre sorelle qui sono molto in gamba per quello. E allora lui ha pianto e io mi ho spezzato il cuore a vedere che razza di disgraziato che sono. Quindi sono qua a predicare ai mariti, ai padri. Guardate, io sono peggio di voi su tante cose. Non è che sono mister, guardate a me, no caro. Se guardi a me sei fregato di guardare a Gesù. Amen. Ogni tanto io sì, faccio così, il Signore riesce a usarmi, ma sai, io ho strada da fare.
Io quello che ho imparato da quella situazione, con i fiori, è che credo veramente è stata la mano di Dio che ha operato dall'inizio alla fine. Anche i rimproveri che gli hai dato, credo che sono stata la volontà di Dio. Le ha detto per ogni rosa un rimprovero.
Io questo non l'ho visto però.
Io l'ho visto così, perché subito dopo che le ha dato questi rimproveri, lui si è un po' scioccato, si è wow, come? Rimproveri? Perché ha disobbedito, sapeva che non deve tagliare le rose. Però dopo quando...
Sì, si chiede il permesso, sì.
Ah, non ha chiesto permesso.
Devi chiedere alla mamma almeno, no? Sennò qui fra poco non ce n'è più neanche una.
Dopo 5 minuti sei andato a togliere quei rimproveri, sei andato tu pentito a dire no, guarda, lo so che... Il tuo cuore era giusto, hai fatto una cosa con buone intenzioni.
E poi l'ho ripetuto davanti a tutti per assicurarmi che non era una scusa superficiale.
E lui si è messo a piangere perché è stato così toccato nel suo cuore. Quindi ha toccato la misericordia di Dio in quell'istante. Quindi credo che è stata la volontà di Dio dall'inizio alla fine tutto quello che è successo per insegnare a tutti noi. Guarda come noi tutti ci meritiamo un trilione di rimproveri.
Ci meritiamo 7 rimproveri.
E quello che... meritiamo veramente, ma poi Dio manda Gesù e toglie su di lui, toglie via questo rimprovero,
sì,
e ci libera.
Il Signore ha guardato anche le sue intenzioni,
Sì.
E le nostre intenzioni sono molto importanti.
Sì.
A volte pecchiamo con delle buone intenzioni, allora da una parte una sculacciata, dall'altra parte un colpo alla botte e un altro cerchio, quindi un colpo, una sculacciata sul di dietro, ma poi una carezza sul davanti.
E quando vedi come Dio ama in questo modo e tocchi la sua misericordia, veramente lo ami di più, ti innamori di più di Dio, di Gesù.
È vero.
Quindi credo che queste esperienze ti fanno più maturo e più vicino al Signore.
Sì, io credo che Adamo ed Eva erano più vicini a Dio dopo la caduta che non prima. Mm. Che prima della caduta erano, ok, noi siamo qui, siamo perfetti, siamo in gamba. Eva, la più bella donna mai esistita, non è difficile che era l'unica. Adamo il più in gamba, sì, e quindi sono anche caduti per la loro presunzione, perché erano perfetti, siamo perfetti, insomma non possiamo sbagliare, ma dopo, quando Dio gli ha detto partorirei i figli con dolore, quindi era un comandamento di partorire i figli, Paolo ascolta bene, comandamento partorire, e dopo hanno visto la misericordia di Dio. Infatti quando è nato il primo figlio, Eva ha detto ho partorito un figlio con l'aiuto dell'Eterno. Che sai, sapete, sorelle che avete figli, non devo dirvelo. Cioè quando nasce, quando i vostri figli sono nati, stessi figli che poi crescono non vi rispettano a volte. Dio ci aiuti. Però possiamo pentirci, figlioli. E allora, quando nasce il figlio, voi sapete che esperienza traumatica. Io ho assistito 6 volte, tutti i miei 6 figli, alcuni dottori erano contenti, mi hanno complimentato, altri mi hanno combattuto con l'unghie coi denti, lei non può stare qui. Queste sono le regole dell'ospedale. Cioè, dov'è? Cambiamo le regole. Questa è mia moglie, questo è mio figlio. Perché non posso stare qui? No, sono le regole. Va bene, le mie regole di assistere. La mia moglie ha chiesto questo. Una volta ci ho messo più della mezz'ora a litigare e alla fine ho vinto. Ho detto, no, io sto qui, non mi muovo. Questi si sono guardati in faccia e questo qui, c'è la testa più dura di una pietra. Perché è stato bene così, è stato benissimo, perché sai, non è che i dottori sanno cosa fanno, ma a volte sono lazzaroni, sono pigri e a volte sono spiriti cattivi. Un marito che tiene la mano alla moglie e l'altra mano sulla fronte a pregare fa la differenza del mondo, puoi chiedere a Deborah, te lo può dire. Quindi allora questo canto lo dedichiamo anche a questo povero padre che sono io. Nel nome di Gesù, pregate per me, fratelli, che sei predicatore da pulpito, come in gamba. No, caro mio, no. Solo Gesù, fratelli, solo Gesù. Avanti, Angela.
Questa canzone è le parole di un padre che dice al suo figlio: insegnami.
Ecco, vediamo un po' se riesco a imparare qualcosa qua.
Insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo. Invitami a giocare rotolando sul pavimento. Aiutami a trovare la purezza e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami nuove parole d'amore e poi come prendere a calci un dolore, a scacciare via tutti i fantasmi, i mostri e le streghe. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno insieme a te avrò il coraggio di sorridere se scendono due lacrime. Apro gli occhi e tu ci sei e sei come davanti a me, perché più si diventa grandi e più te la fai sotto, e quando meno te lo aspetti ti arriva un cazzotto e ti risvegli che hai 30 anni e giochi a nascondino, vorresti tutto il mondo chiuso in un pannolino. Farai il cantautore, di certo diventerai un uomo migliore. Aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno avrò il coraggio di difenderti, soffiando via le nuvole. Apro gli occhi e tu ci sei, e sei come mi vorrei, come un miracolo. La vita davanti a te. E per quando aspetteremo insieme che arriva Natale, quando sentirai il calore che annuncia l'estate, ti stupirai ogni volta e troverai anche un amore. Abbandonati tra le sue braccia senza chiudi gli occhi e pensa che sarò sempre insieme a te.